Torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e torniamo in voce un po', come dire, la chiamata prima con la compagna che si trovava a Villa Gordiani. Passa il testimone a un'altra compagna che è al telefono con noi in questa mattina. Ciao, buongiorno. Una compagna.
Ciao.
Ciao, buongiorno, grazie di essere con noi del Coordinamento Regionale Sanità, perché oggi, sempre in quel di Villa Gordiani, in particolare in via Lussin Piccolo 17-19, c'è un'iniziativa a partire dalle ore 17:30 sul tumore al seno all'interno del comitato di lotta, appunto, di Villa Gordiani, che si trova appunto, come ho detto, in via Lussin Piccolo 17-19. C'è lo slogan del Coordinamento Regionale Sanità, con cui è stata aperta anche la manifestazione: se c'è tutto c'è anche la salute, che appunto come dire, parte proprio dal presupposto che ci siano degli elementi determinanti del nostro stato di salute oggi, e l'inquinamento, appunto, dei territori, così come ci ricordava la compagna prima, lo sfruttamento è una delle cause, oggi lo possiamo dire e lo sappiamo, della crescita esponenziale anche dei tumori. Tra questi, appunto, oggi verrà presentato l'opuscolo, nello specifico sul tumore al seno, sullo screening, sulla prevenzione, sulle cure adeguate. Se ne parlerà insieme all'ottava zona. Lascio a te la parola, insomma, per raccontarci di più.
Sì, allora, sì, chiamavo appunto perché in continuità, insomma, oggi pomeriggio, sempre a Villa Gordiani, c'è questa iniziativa che abbiamo organizzato come Coordinamento Regionale Sanità, Assemblea per la Salute delle Donne, Comitato di Lotta Villa Gordiani, proprio sulla salute femminile e in particolar modo sul tumore al seno. Come dicevi tu, questo momento storico, c'è un aumento enorme di patologie croniche, di malattie che derivano anche appunto dalla condizione di nocività, sfruttamento che siamo costretti a vivere, e in particolar modo per le donne il tumore al seno è la prima causa di morte, e i dati ci dicono anche che una donna su 8 nel corso della sua vita sviluppa riceve questa diagnosi. Dunque è una malattia estremamente diffusa nella popolazione femminile, e malgrado i dati, appunto, così ci dicano questo, la sanità pubblica non investe, a nostro avviso, su questo tema, su diversi aspetti. Innanzitutto, per le donne che ricevono la diagnosi di cancro al seno, purtroppo, ne abbiamo parlato più volte in radio, malgrado inizialmente, insomma, ancora vengono garantite le operazioni, insomma, nell'immediato avviene una presa in carico da parte degli ospedali pubblici, delle breast unit, ossia dei centri di senologia, e quindi le donne inizialmente vengono prese in carico, vengono operate, iniziano, insomma, una serie di cure. Ci siamo accorte però, facendo anche un'indagine nelle varie breast unit, quindi andando a parlare con vari oncologi, insomma, che la situazione nelle strutture della regione è molto disomogenea, perché a parte questo primo intervento, insomma, che ancora viene garantito, le donne poi nel corso degli anni devono seguire un follow-up oncologico, e nel follow-up oncologico in alcune strutture non vengono garantite tutte le indagini diagnostiche che invece sono necessarie nel percorso di terapia, di cura. E quindi ci sono addirittura strutture in cui non è garantita la mammografia, l'ecografia al seno, ossia le indagini diagnostiche, no, principali nel controllo di un'eventuale recidiva o nel controllo, appunto, della malattia. e in altre strutture invece vengono garantiti alcuni esami, ma non tutti, anche indagini che si rendono necessarie per i medicinali che vengono assunti dovrebbero essere garantite, ad esempio la MOC, perché si possono, diciamo, può insorgere l'osteoporosi, oppure l'ecografia transvaginale, perché le medicine che vengono prese creano dei problemi all'endometrio. Questo tipo di indagini, in teoria, la normativa e la determina regionale che parla del follow-up oncologico dovrebbero essere garantite dalla struttura in cui la donna è in cura, e purtroppo però, come dicevo, in molte strutture questo non avviene, le donne sono costrette a rivolgersi al privato, a pagare queste visite in intramenia, e insomma ci sono una serie di problematiche molto 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 grandi per le donne che appunto vivono questa condizione. Oltre a questo, quello che ci interessa e che insomma affronteremo anche oggi pomeriggio è la questione sia della prevenzione che dello screening, che sono due cose appunto, come anche insomma dicevamo prima, completamente diverse, nel senso che la prevenzione riguarderebbe il fatto di non sviluppare una malattia e quindi condurre una vita all'interno di una società che in qualche modo non si causa danno, ecco, non so, e quindi non vivere in una città dove c'è un inceneritore, oppure non fare un lavoro usurante, eccetera eccetera. Questa è la prevenzione, non sviluppare, non cercare di non far sviluppare nella popolazione delle malattie. Lo screening invece è quelle indagini dal punto di vista di della appunto messa in campo dalla sanità pubblica per verificare l'insorgenza della malattia in uno stadio precoce. E spesso questi due termini, prevenzione e screening, vengono volutamente confusi, perché si dice andate a fare la mammografia, andate a fare l'ecografia, che sono dei modi di prevenzione per prevenire il tumore al seno. Non è così, perché l'ecografia e la mammografia sono delle indagini diagnostiche che ti dicono se hai o non hai sviluppato un tumore al seno, una lesione, eccetera. Ma non è che prevengono il tumore al seno, la prevenzione è tutt'altro, appunto. Lo screening è una fotografia dello stato di salute del momento per quella donna. E per quanto riguarda lo screening, appunto, come dicevo, anche in questo caso non c'è un investimento pubblico adeguato. Per quanto riguarda l'ecografia, ci siamo trovate tutte noi a vivere, a verificare il fatto che ogni donna, ogni giovane donna che inizia a fare l'ecografia al seno, lo fa autonomamente chiamando il recup con tutti le problematiche delle liste d'attesa, e ogni volta si rivolge in centri differenti, non c'è una continuità assistenziale, che invece sarebbe importante per verificare nel corso degli anni lo stato di salute della donna in base anche alla familiarità, agli eventi della vita che possono condurre a un rischio per l'insorgenza della malattia. Tutto questo dovrebbe essere garantito da strutture sanitarie territoriali pubbliche dove ci siano appunto degli ambulatori dedicati alle donne, dove fare questo tipo di indagine. Io vorrei avere nel mio quartiere un luogo gestito dal Servizio Sanitario Pubblico, dalla ASL, dove andare annualmente a fare delle indagini, dove incontro sempre lo stesso senologo, la stessa senologa, che conosce la mia storia, con cui posso avere anche un rapporto umano, e questo garantirebbe la sanità territoriale fatta in questo modo, garantirebbe veramente uno screening adeguato alla popolazione femminile in questo caso. E questo per quanto riguarda l'ecografia, mentre la mammografia, un altro problema che insomma abbiamo evidenziato è quello che nella regione Lazio la mammografia gratuita dello screening fornito dalla regione Lazio inizia ai 50 anni. Purtroppo questa malattia però insorge anche sempre prima nelle donne, e proprio dal sito della Regione Lazio infatti abbiamo tirato fuori un po' dei dati ed è evidente come nella fascia d'età tra i 45 e i 49 anni c'è un picco di nuovi casi di tumore al seno, che equivale alla fascia d'età 50-55, che è quella in cui si inizia lo screening. Questo ci dimostra il fatto che forse sarebbe necessario rendere gratuita la mammografia anche ad una fascia d'età più giovane, ossia appunto a partire dai 45 anni. Tra l'altro questo già avviene in altre regioni d'Italia, mi sembra in Toscana, in Emilia, questo già succede. Nella regione Lazio per il momento esiste l'ottobre rosa, e nell'ottobre rosa le donne dai 45 anni possono telefonare per chiedere una mammografia gratuita, però noi vorremmo che fosse messa in maniera strutturale, cioè il fatto che venisse garantita alle donne la mammografia gratuita almeno a partire da 45 anni. E chiaramente è un'indagine invasiva, ci sono delle problematiche correlate che riguardano la sovradiagnosi, potrebbero essere individuati dei tumori cosiddetti in situ, che poi non darebbero luogo a una malattia grave, quindi diciamo la mammografia in sé è un esame che ha delle, diciamo, anche dei dati negativi, però il fatto che la sanità pubblica renda gratuito l'accesso a questo tipo di diagnostica comunque dà la possibilità agli strati popolari di accedere a questo esame, altrimenti chiaramente chi se lo può permettere lo fa e chi non se lo può permettere non lo fa. Dopodiché non basta solo che tu mi rendi gratuito l'esame, ma ci dovrebbe essere un medico di base, una struttura appunto territoriale dove il tema della salute e della salute delle donne in genere e del seno in particolare venga trattato in maniera adeguata, vengano valutate i rischi della persona. Non basta chiaramente dare l'accesso ad un esame, cioè c'è tutto un'idea di salute che deve funzionare, che deve funzionare in un certo modo, che deve essere di prossimità. E in questo senso io ci tengo a ribadire il fatto che a questa esigenza di salute deve rispondere la sanità pubblica. Non sono i compagni e le compagne che devono far fronte alle carenze del servizio sanitario. Noi quello che cerchiamo di fare è rivendicare quello che ci spetta, ecco. I consultori sono un esempio di come appunto andrebbero trattate queste questioni, perché nel consultorio ci sono dei servizi sociosanitari indispensabili, importanti per le donne, e la presenza delle compagne come assemblea delle donne all'interno dei consultori ha la funzione di vigilare, indirizzare, verificare quello che viene fatto all'interno del consultorio. Ecco, noi vorremmo che allo stesso modo le ASL creassero nuovi appunto presidi pubblici sul territorio, e noi vorremmo essere presenti per dire che cosa ci vogliamo in quei posti. Ecco, insomma, questa è un po' l'idea che ci spinge a fare anche oggi questa iniziativa, sia per parlare delle donne, ma per parlare delle carenze del nostro territorio, perché Villa Gordiani sta all'interno di un distretto, il distretto 5 dell'ASL Roma 2, dove i servizi, i poliambulatori pubblici sono insufficienti, sono solo 4 poliambulatori pubblici in un territorio che copre tantissimi quartieri, Tortreteste, Quartizzolo, Alessandrino, La Rustica, Collatino, Quadraro, Torpignattara, sono tantissimi quartieri molto popolati e popolari, dove ci sono solo 4 poliambulatori, e questo secondo noi è insufficiente. Chiaramente le persone ormai si rivolgono al privato convenzionato, e bisogna mettere un argine a questa cosa, e noi cerchiamo di farlo anche appunto sulla questione della salute delle donne. Quindi ecco, quello che ci interessa anche oggi, spero che le compagne che sono presenti oggi lì a Villa Gordiani per questo corteo possano anche intervenire oggi nel pomeriggio per capire insomma anche come far fronte a queste carenze del servizio pubblico e organizzare delle lotte insieme, delle vertenze che possano cominciare un po' a incidere su questa situazione.
Quello che il collegamento che tu insomma stavi ricercando oggi, stavi citando oggi tra la passeggiata di questa mattina e la presentazione del vostro opuscolo, a mio avviso è molto chiaro. Quando parliamo di inquinamento dei territori, di appropriazione appunto di privatizzazione appunto di risorse che dovrebbero invece essere collettivo, è chiaro che questi sono nodi che uniscono. Prima hai citato il mese rosa. Il rosa è un colore che da tempo, ormai da anni, è usato come, all'interno di una marketing organico e strutturato, no? Sempre più aziende, e anche voi faceste un volantinaggio, mi pare 2 anni, sì, forse prima del Covid, durante Race for the Cure.
Abbiamo fatto 2 volantinaggi, mi ricordo, anche l'anno, sì, scorso, ma probabilmente lo riorganizzeremo, perché la corsa del nostro rosa organizzata dalla Comen è, sì, è qualcosa appunto di vergognoso, perché come dicevi tu si è creato un marchio, c'è anche un video, adesso purtroppo non mi ricordo il nome del documentario, però esiste un documentario fatto da alcune compagne che spiega bene la nascita di questa fondazione e di come il nastro rosa sia diventato appunto un qualcosa su cui creare del profitto, come molti settori della salute. A noi la cosa che ci aveva più sconvolto, cioè che ci aveva dato più fastidio andando alle iniziative al Circo Massimo organizzate, sì, proprio durante la corsa del nastro rosa, è il fatto che ci sono una serie di stand intanto che offrono sanità privata, quindi ci sono assicurazioni sulla salute che tu vai lì e puoi insomma attivare, e quindi questo già è indicativo del fatto che okay, c'è un settore di malattia, andiamo a farci soldi. In più, proprio per quanto riguarda l'aspetto per esempio della prevenzione, un'altra cosa che ci aveva colpito è che ci stanno sempre in queste occasioni degli stand in cui, che ne so, per esempio ti vendono le creme, creme buone che non hanno magari appunto delle sostanze che possano essere nocive. E questa cosa è assurda, perché non puoi fare una fetta di mercato su una patologia. In teoria, in linea, cioè per tutti dovrebbe essere garantito il fatto che ti mangi e ti metti creme e utilizzi prodotti che non siano nocivi. Invece fa comodo lasciare la popolazione appunto in condizioni che possano condurre alla malattia, fare della malattia una fonte di profitto sia per quanto riguarda le cure che poi addirittura nei crearci dei settori di nicchia commerciali, per cui ti faccio la crema che è ultra costosa per le donne che hanno il cancro al seno, oppure il supermercato bio che dà prodotti biologici senza pesticidi o insomma non può essere una fetta di mercato la nostra salute, ecco. Quindi per questo insomma più nelle nostre rivendicazioni, no, diciamo sempre che la salute non è una merce, però per fare questo appunto dobbiamo cercare di riuscire ad individuare dei percorsi anche se piccoli però concreti, che siano anche poi in qualche modo possano essere anche riprodotti in altri luoghi. Cioè questo problema del cancro al seno è un problema veramente vasto. Cioè, io anche prima di ricevere questa diagnosi conoscevo tante donne che avevano vissuto o che vivono questa patologia. E quindi ecco, l'unica risoluzione è quella di organizzarsi, ecco. Quindi insomma spero che tante compagne partecipino, che comunque anche magari non possono partecipare e stanno ascoltando la trasmissione, che possano mettersi in contatto con noi per cercare di farci un lavoro insieme e capire come andare a costruire anche una vertenza su questo, ecco.
Tra l'altro la nascita del cosiddetto nastro rosa già racconta tanto dell'appropriazione, della sussunzione da parte del capitale di una idea in realtà che era venuta ad una signora che si chiamava, sì, Charlotte Haley, che aveva avuto il cancro al seno, sì, e aveva deciso di distribuire appunto dei volantini che sensibilizzassero la popolazione, questo negli Stati Uniti, proprio sulle scarse risorse investite dallo Stato, esatto, nella prevenzione di questa, sì, di questa patologia. Ricevo una telefonata da parte di Estée Lauder, sto leggendo perché non la sapevo la sua storia, la multinazionale cosmetica, e di Life, che è una rivista di lifestyle di proprietà della Condé Nast, che volevano acquistare la sua idea. Lei si rifiuta, è bastato però modificare il colore del prodotto, esatto, per poi poterlo utilizzare senza, sì, il suo permesso, così nasce questo famoso nastro rosa di cui tu parli. Allora a quel punto le aziende se ne sono appropriate e hanno iniziato a creare una delle campagne marketing più longeve della storia. Tu
cita che addirittura la Gomen viene finanziata da aziende completamente all'opposto di
sì, sto leggendo, cioè addirittura Kentucky Fried Chicken, che è un, diciamo, un, esatto, come si chiama, un fast food come McDonald's, per chi non lo conoscesse, sì, una specie di McDonald's del pollo fritto. Però ora, cioè, sappiamo quanto, ora, anche se una non fosse antispecista o vegana, insomma, però sappiamo quanto poi i grassi saturi facciano male, no? E determinano appunto, viene consigliato sicuramente di mangiarli, certo, in maniera morigerata, no? Poi gli allevamenti intensivi degli animali, ok, no. Questo è stato una partnership con loro, che crearono questi cestelli dentro cui ci sono tutte queste alette di pollo fritto, coscette di pollo fritto rosa, a proposito di rosa. E tu dicevi, in Italia anche il detersivo per lana aveva lanciato la campagna 50 sfumature di rosa per la Susan Komen Italia. Io questa cosa non la sapevo, sto leggendo anche questo, per cui oltre ad altre aziende, la Danone, aziende automobilistiche, prodotti caseari, alcol case automobilistiche, appunto case produttrici di cosmetici, sono tantissime, quindi sì, questo è un
altro. Tra l'altro una delle cose, appunto, oltre chiaramente alle aziende che cercano di utilizzare questo marchio per poi chiaramente aumentare i profitti, viene anche distorta l'immaginario sul tumore al seno, e questo sempre viene spiegato molto bene in questo documentario che si chiama Nastro Rosa, detto in inglese, scusate io l'inglese non lo so, ma non mi ricordo quindi come si dice, però su YouTube si trova questo documentario sul Nastro Rosa, e appunto c'è un immaginario che viene anche creato per cui sembra che tutte le donne riescono a superare questa malattia, a combatterla, sempre con parole, immaginari, insomma, come a volte sempre bellico. E poi che quindi vengono, diciamo, in qualche modo messe in ombra invece anche le grandissime difficoltà, la realtà delle donne metastatiche, e quindi diciamo viene dato anche un immaginario non corretto, questo non perché bisogna per forza parlare insomma degli aspetti negativi o della morte eccetera, ma fa parte della patologia, quindi anche dare questo immaginario falsato non è corretto come da un punto di vista proprio di informazione di quello che è la patologia e di quello che vivono le donne.
Sì, quando si parla di tumore in particolare si prendono sempre in prestito le parole dalla guerra, no? Quello dicevi te, una s'ammala diventa di colpo una guerriera e allora deve, che ne so, scendere in trincea, combattere, no? Allora, se vive che vuol dire che ha vinto, e se muore che vuol dire che ha perso, cioè...
Sì, e poi questo modo ricade, sempre diventa una responsabilità personale,
esatto.
Infatti molto spesso fanno riferimento allo stile di vita, come se uno potesse scegliere realmente dove lavorare, dove vivere, che cosa respirare, che cosa mangiare, chiaramente una consapevolezza del proprio corpo e della salute favorisce dei comportamenti sani, questo senza dubbio, però ci sono delle condizioni materiali che sono lì, cioè, se non modifichiamo questo è difficile andare ad incidere sull'aspetto della prevenzione, ecco. Invece loro tendono, cioè le campagne anche governative, insomma alcuni settori della medici tendono a vittimizzare e nello stesso tempo incolpare le donne del fatto che si sono ammalate e poi richiedere a loro uno sforzo quindi personale per uscire dalla malattia, quello che invece si capisce insomma con il tempo vivendo una malattia è che molto spesso appunto quello che ti succede non è in tuo potere, almeno non del tutto, e quindi uno dei primi scogli appunto che si deve affrontare è quello di non sentirsi in colpa per quello che ti è successo. Per fare ciò appunto io sono convinta che organizzarsi collettivamente è sicuramente un modo di uscire da questo tipo di meccanismo, perché chiaramente io parlando con altre compagne, con altre donne che hanno vissuto la stessa condizione, Capisco che quel meccanismo è un meccanismo che ci riguarda tutte, che viviamo tutte, e posso riuscire a mettere, secondo le mie modalità, posso mettere in moto sicuramente una dinamica che mi aiuta sia ad affrontare la malattia, quindi che mi aiuta sia personalmente, ma che in qualche modo tenta anche di modificare la situazione in cui viviamo. Quindi lo trovo pure un modo per reagire e non essere isolate, quelle di organizzarsi. Ecco.
Bene, noi grazie davvero per insomma per aver condiviso queste riflessioni. E ricordiamo, allora, oggi pomeriggio dalle 17:30 all'ottava zona in via Lussin Piccolo, dalle ore 17 alle ore 19, la presentazione dell'Opuscolo Tumore al Seno, screening, prevenzione, cure adeguate, parliamone insieme per una sanità pubblica, gratuita ed universale, che ponga al primo posto la salute e non i profitti. Poi sarebbe bello e sarà bello tornare insieme su questo tema. Certo. Quindi noi ci sentiamo presto e grazie ancora. Un abbraccio grande.
Grazie a te, grazie a voi.
Ciao.